E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Gli rimprovero le sue infatuazioni e persino i suoi fervori. Non ha abbattuto idoli se non per sostituirli con altri, un falso iconoclasta con tratti da adolescente e non so quale verginità, quale innocenza inerenti alla sua carriera di solitario. E se con queste parole Emil Cioran denuncia la falsa iconoclastia di Friedrich Nietzsche, quali parole dovremmo usare noi per chi abbatte le statue di Cristoforo Colombo per sostituirle con chissà quali altri idoli? Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer ed è bello essere tornato ed è ancor più bello tornare per sviscerare la polemica della settimana, quella intorno all'iconoclastia, alla damnatio memoriae. Ma senti che belle espressioni sono riemerse nel vocabolario comune, espressioni fino a ieri totalmente sconosciute ai più che oggi sono sulla bocca di tutte. Iconoclastia, damnatio memoriae, è bellissimo. In realtà sto discutendo di questo soltanto per usare le parole belle, ma in realtà questa polemica dal mio punto di vista, quella intorno all'abbattimento di statue, all'abbruttimento di monumenti, alla critica nei confronti dei simboli, si sta sviluppando, come spesso accade, facendosi le domande sbagliate. E come spesso accade qui su Daily Cogito, oggi vorrei porre alcuni mattoncini argomentativi per capire quali potrebbero essere invece le domande giuste da porsi per capire questo fenomeno. Perché quando ci chiediamo: è giusto abbattere i simboli? È giusto imbrattare Indro Montanelli? È giusto abbattere la statua di Gandhi perché, oltre ad essere un pacifista e leader religioso e icona della rivoluzione non violenta, è stato anche un razzista e via... È giusto abbattere i simboli? Secondo me questa domanda non ha senso. Non ha senso perché è una domanda che porta a polarizzare in quanto manca il terreno comune. E il terreno comune è dato da alcune altre questioni. Che cos'è un simbolo? Che funzione ha il simbolo? Cos'è successo storicamente? Perché in effetti è giusto, è sbagliato abbattere i simboli? È una domanda insensata perché i simboli sono da sempre fatti per essere abbattuti, ma non voglio anticipare i tempi. Ne discuteremo durante questa puntata, quindi seguitemi fino alla fine. Prima di tuffarci in questo interessante argomento, però, vi ricordo che stasera alle 18 saremo in diretta su Twitch per parlare di come non si costruisce una community insieme a Giorgio Taverniti, esperto di comunicazione, di web marketing e tante belle cose. Non mancate e vorrei cogliere l'occasione per ricordarvi, perché spesso viene fuori la questione, secondo me ancora molti non l'hanno capito, ricordarvi che le dirette su Twitch sono visibili a tutti gratuitamente, cioè in diretta streaming uno può venire e vedere le dirette nel momento in cui sono in live. Poi, una volta finita la live, le differite su Twitch sono sì disponibili soltanto agli abbonati, che comunque possono abbonarsi gratuitamente usando Amazon Prime, ma a distanza di qualche giorno le dirette vengono poi ricaricate in un canale YouTube. Se cercate su YouTube il canale Rick Dufer e Ari Reloaded, metto il link in descrizione, troverete già le prime live, non tutte quante, ma quelle meglio riuscite, le prime live di Twitch le trovate già caricate sul canale YouTube. Quindi in realtà Twitch è seguibile sia in diretta che in differita, anche gratuitamente. Non abbiate paura, tutti i miei contenuti sono sempre liberi e disponibili a tutti. Poi se uno vuole abbonarsi, sostenermi con Patreon, beh, quello mi permette di portare avanti i contenuti per tutti, quindi non si dice di no. Ma vi aspettiamo stasera alle 18 con Giorgio Taverniti, sarà una diretta molto molto interessante. Detto questo, torniamo a noi. Proviamo a porci qualche domanda giusta intorno a questa questione dell'iconoclastia. Perché la domanda "è giusto abbattere i simboli?" è una domanda sbagliata. Ah, voglio anche premettere un'altra cosa. Scegliamoci le battaglie, cioè io ho visto un sacco di gente in questi giorni infervorarsi per difendere Indro Montanelli o per denunciare Indro Montanelli e per dire la propria. E ho visto gente sperticarsi con argomentazioni che molto spesso mostravano anche la non conoscenza dell'argomento, spendendo energie secondo me abbastanza inutili. Io l'unica cosa che dico è che sono molto onesto, a me di Indro Montanelli frega cazzi, cioè nel senso a me proprio non interessa come figura, un giornalista controverso che ha fatto delle cose buone, ha detto delle cose cattive ed è diventato questa icona, mi ricorda molto Pasolini per alcuni versi, autore che io stimo per alcuni aspetti, non stimo per tantissimi altri aspetti, e che però è diventato un'icona intorno alla quale si vanno a caricare energie psicologiche, culturali, per me inspiegabili. Insomma, fate un bel respiro e obiettivamente capiamo che non è neanche sta battaglia straordinaria. E se da un lato a me può infastidire un po' di più il vedere abbattere la statua di Cristoforo Colombo, dandogli del genocida, imbrattare la statua di Indro Montanelli, boh, nel senso non ne avrei neanche parlato se fosse stato solo quello, è che poi tutto quanto si inserisce in un contesto che vorrei sviscerare insieme a voi. Quindi poniamoci la prima domanda, giusta, un po' meno sbagliata rispetto a quella: è giusto abbattere i simboli? E secondo me la domanda importante da farsi è: che cosa è un simbolo? Cioè, cos'è un simbolo? Un simbolo è una semplificazione, cioè è letteralmente la scelta di raccontare una parte di una storia che già di per sé è parziale. Ora, il simbolo è una narrazione. Infatti, il simbolo di Cristoforo Colombo non sta lì a rappresentare la vita e la storia di Cristoforo Colombo, no, sta lì a rappresentare la spinta all'esplorazione umana, cioè quella persona, quel personaggio storico è lì per dire: guarda, l'umanità come valore porta con sé l'esplorazione, andare oltre i confini, guardare oltre la collina e via dicendo. Quindi è una storia, e come qualsiasi storia è una limitazione, è una semplificazione, perché tu prendi qualcosa di complicato come la vita, la biografia, una vicenda storica e dici: bene, scelgo di raccontare questo. E come spesso detto durante Daily Cogito, quando racconti una storia tu la racconti più in virtù di quello che tieni fuori rispetto a ciò che ci metti dentro. Cioè, Indro Montanelli, prendiamo questo esempio visto che è dibattuto nel nostro paese, Indro Montanelli è stato tantissime cose, ok, è stato marito di una, mi sembra 14enne, ho visto fonti contrastanti, alcuni dicono 12, altri 14, comunque di una ragazza sposata in, diciamo, in un contesto che non mi piace, cioè nel senso non mi piace sapere che una persona di 25-24 anni abbia sposato una 14enne, 12enne in quel contesto, è un contesto molto complicato. È stato un giornalista che, ricordiamo, è stato comunque per un periodo sostenitore di Berlusconi, è stato sicuramente un giornalista che ha difeso la libertà di stampa, ha detto delle cose giuste, cose sbagliate, cose discutibili, ha detto un sacco di roba, però qualcuno a un certo punto ha detto: scegliamo Indro Montanelli, per motivi che adesso in parte mi sfuggono, per rappresentare invece un aspetto, un valore, che secondo le persone che hanno proposto questa cosa, Montanelli portava con sé. La libertà di stampa, la libertà di dire quello che uno pensa. Ecco, credo che Montanelli, fra tutti i difetti che ha avuto, sia stato uno che ha sempre detto quello che pensava, e questa è una cosa che sicuramente stimo. Perciò la statua di Montanelli è una rappresentazione, quindi una semplificazione, quindi una fanfiction. Cioè, ricordiamoci che la statua di Montanelli è una fanfiction, cioè qualcuno, su una storia già di per sé raccontata, racconta una parte ancora più piccola, o comunque collaterale della storia universale di Indro Montanelli. Ma voglio aggiungere che è fanfiction di quella storia anche chi imbratta la statua. Cioè, imbrattare la statua non è un tentativo di cancellare qualcosa che non ci piace, è un tentativo di aggiungere elementi che da quella fanfiction della rappresentazione di Indro Montanelli come veicolo di libertà di stampa è stata espunta. Perché? E questa cosa l'abbiamo detta tante volte. Perché quando tu racconti una storia non puoi raccontare tutto. Cioè, il simbolo è una scelta ben determinata che andrebbe invece studiata per vedere perché si è arrivati a quella scelta e poi condividere o meno i criteri, i presupposti di quella scelta. Però è fondamentale capire questo: qualsiasi simbolo racconta una parte della storia. E aggiungiamo, come poi andremo ad approfondire, che l'essere umano non può fare a meno dei simboli, per mille motivi, ma qui, ripeto, ci arriviamo. Che cos'è un simbolo? Beh, è anche il modo con cui noi ordiniamo un immaginario. L'immaginario è quel pool memico di idee, concetti, storie, paure, angosce, narrazioni e via dicendo, che è caotico, perché è quello in cui tutti i nostri cervelli sono immersi. Il simbolo dà un ordine, cioè crea letteralmente una sorta di gerarchia o struttura a quel caos. L'immaginario è caotico, l'immaginario è quello da cui traiamo tutto quello che pensiamo, e poi abbiamo bisogno di simboli, anche il linguaggio è un simbolo, ricordiamocelo, abbiamo bisogno di simboli, ovvero semplificazioni, per creare gerarchie, dare un ordine, riuscire a orientarci. A volte quell'ordinamento è stupido, frainteso e dannoso, a volte quell'ordinamento è invece utile per farne qualcosa, quindi i simboli possono essere sia l'uno che l'altro. Ora possiamo disquisire sul fatto che il simbolo di libertà di stampa con Indro Montanelli sia fraintendibile, certo, quello è un altro discorso. Il simbolo quindi ordina il nostro immaginario. Infine il simbolo dà direzione e progetto, e questo è un punto molto importante, cioè il simbolo designa un mondo desiderabile. E questo è un punto veramente importante, perché quel progetto, quella direzione, che è la collettività democraticamente a darsi molto spesso, permette anche all'uomo della strada, quello che magari non è molto dentro la comunità, di riconoscere la direzione che una città, una nazione, un popolo, una collettività sta dandosi. Ok, questi sono i valori. I valori sono: noi vogliamo andare là. Quindi, prima questione, che cos'è un simbolo? Beh, l'abbiamo appena detto, è una semplificazione, una fanfiction, è l'ordinamento di un immaginario ed è una certa direzione, un progetto che la collettività si dà e che vuole manifestare nei luoghi di incontro. E su questo ritorniamo. La seconda domanda interessante, se non giusta da farsi, è: che posta c'è in gioco? E sotto questa domanda ce n'è un'altra: ma io voglio entrare in questo gioco? Ecco, secondo me molti di quelli che sono entrati in questa diatriba potevano tranquillamente starsene fuori per quello che hanno detto, ma vabbè, quella è una scelta personale. Ecco, la posta in gioco secondo me è più alta di quello che si pensa, ed è questo il motivo che mi ha spinto a discuterne. Si fosse parlato solo di Montanelli, sti cazzi, chi se ne frega, ogni 3 anni viene fuori la questione e sinceramente mi piace saltarla a pie pari. Stavolta la posta in gioco è un po' più interessante e, come dire, suadente, perché abbattere Colombo, abbattere Gandhi, abbattere John Locke perché considerava gli africani come una specie inferiore, abbattere Hume, tutti questi qua, non significa ergere come simboli, come statue, solo gli eroi per giudicare la persona. Perché dico questo? Beh, perché è impossibile. Perché la questione del confine fra la storia che vogliamo raccontare, la storia nobile dell'individuo e le sue colpe, è indecidibile. Nessuno può decidere il confine, e non solo, e qui dico l'ovvietà dell'ovvietà, e infatti, ripeto, è ciò che rende poco interessante il dibattito. Tutti questi personaggi hanno fatto delle cose abominevoli. Alcune sono abominevoli universalmente, altre sono abominevoli per il tempo che noi viviamo in relazione al loro tempo. Cioè, voglio dire che io credo abominevole universalmente considerare degli esseri umani come inferiori ad altri, come faceva John Locke, e credo che quell'idea sia criticabile in ogni tempo, in ogni spazio, anche perché ci sono antichi greci che già avevano capito che le cose non stavano così, perché l'uguaglianza fra gli uomini, le donne, gli individui esiste da molto prima di John Locke. Quindi ritengo colpevole John Locke di quell'idea, che quindi è meno contestualizzabile. A riguardo di Indro Montanelli, credo sia universalmente deprecabile l'idea di sposarsi con una bambina, pur all'interno di un contesto che rendeva conveniente quello, perché nella situazione in cui lui si trovava era conveniente per un soldato, non tanto conveniente economicamente, ma conveniente per la relazione con la popolazione locale, fare quel tipo di scelta. È comunque deprecabile perché si è arrivati a quell'atto attraverso un'invasione, un'aggressione, quindi è comunque a priori condannabile. Ci sono tante altre cose che non sono condannabili. Beh, ci sono stronzate, tipo il fatto che a Colombo venga attribuito l'aggettivo di genocida. è veramente fuori dal mondo, è il terzo mondo dell'intelletto per quanto mi riguarda. Però vabbè, diciamo così, il confine morale è secondo me la questione meno interessante. Cioè il fatto è che troveremo sempre in ogni singolo individuo qualcosa domani o già oggi che non andava. Quindi quella questione è indecidibile, non la trovo interessante. La posta in gioco è un'altra, infatti. Cioè non è togliamo Gandhi per metterci qualcuno di più perfetto, ma no, tutti quanti hanno degli scheletri nell'armadio, per quanto, anzi, sono molto più merda gli individui che non cose pure, ok? Quindi non c'è nulla da star qua a disquisire a riguardo. La posta in gioco, dicevo, è un po' diversa, e la posta in gioco è la seguente, che dal mio punto di vista non c'è una richiesta di sostituire quei simboli. O meglio, per esempio, nell'imbrattamento di Indro Montanelli c'è già un simbolo che confligge con il simbolo precedente, cioè si sta dicendo in qualche modo, imbrattando la statua, che il simbolo, la narrazione della libertà di stampa è meno importante o comunque equiparabile al simbolo del suo atto, del suo sopruso, dell'aver sposato una bambina e quindi dell'essersi espresso a favore di un certo tipo di rapporto, di gerarchia e via dicendo, ok? Però quando poi si abbattono le statue dei colonialisti, più o meno a ragione, si abbatte la statua di Gandhi, il problema è che mi sembra che non ci sia una vera contropartita. E qui storicamente vorrei ricordare che la iconoclastia, la damnatio memoriae romana, esiste appunto da sempre. I greci la facevano. Una cosa interessante è che in realtà non sono mai state abbattute dalla popolazione indigena, in qualsiasi circostanza che io conosca, le statue degli dei, degli esseri di fantasia, ma sempre delle entità storiche. Quindi venivano abbattute le statue degli imperatori, dei generali, delle persone realmente esistite. Perché? Perché il simbolo è fatto per essere sostituito. Cioè, quando qualcuno finisce per simboleggiare qualcosa, già si sa che quel qualcosa domani cambierà. Il simbolo, come qualsiasi opera umana, è limitato nel tempo, nello spazio e nel significato. E quindi prima o poi arriverà qualcuno che dirà: eh no, cazzo, il mondo è cambiato, abbattiamolo. Il problema è che quando si abbatte un simbolo, dal momento che il simbolo, come adesso andrò ad argomentare, è necessario per la vita umana, non solo quella in comunità ma anche quella individuale, quando si abbatte un simbolo lo si fa con il progetto di sostituire qualcos'altro. Si cancella una storia per raccontarne un'altra, una storia che andrà a designare i simboli di domani, quindi le storie, l'ordinamento dell'immaginario e il progetto di domani. La damnatio memoriae romana non era mai un abbattimento per il gusto di abbattere e criticare e lasciare lo spazio vuoto. Non esiste spazio vuoto. Quando tu ti immagini di aver lasciato uno spazio vuoto, qualcuno al posto tuo lo riempirà e disegnerà il mondo di domani. Ecco, questa è la posta in gioco, secondo me. A differenza dell'iconoclastia passata, della damnatio memoriae, di questa critica ai simboli di ieri, non c'è una proposta sostitutiva, non esiste. Le differenze sono appunto in quelle come Indro Montanelli, che viene controsimbolizzato dalla protesta, ma questo è ovviamente un discorso che mi interessa di meno. La richiesta alla base dell'abbattimento di statue e simboli conseguita ai Black Lives Matter, a tutto quello che ne consegue, è purtroppo, perché per me questo è problematico, quella di non avere più statue di persone realmente esistite. Questo è stato espresso da tanti divulgatori, tante persone, tanti personaggi pubblici, cioè l'idea che in realtà sia sbagliato avere delle statue nelle città, avere delle persone celebrate nelle città. E alcuni dicono che bisognerebbe prendere e toglierle di mezzo e basta, altri dicono che bisognerebbe spostare queste cose nei musei. Ecco, io qui vorrei dire una cosa molto molto importante. A cosa servono le statue nei centri delle città? Voglio fare un esempio. Perché una comunità dovrebbe celebrare l'individuo Albert Einstein con una statua in un centro di una città che rappresenti, ovvero simbolizzi, la scoperta scientifica, la teoria della relatività e il progresso dello scibile umano? Perché una collettività dovrebbe fare questo? Beh, perché io non sento il bisogno della statua. Cioè, nel senso, io mi sono letto i libri di Albert Einstein, ho approfondito la conoscenza delle sue teorie, mi sono informato, ci ho anche scritto delle cose, ho prodotto dei contenuti in passato, non sento il bisogno della statua di Albert Einstein e lo vedo come una cosa in più. Ma questo è un bias, perché la stragrande maggioranza delle persone che trascorrono il loro tempo e passeggiano per i centri delle città non conoscono Albert Einstein, o meglio, lo conoscono come nome, ma non conoscono ciò che, secondo quella statua, egli sta a rappresentare. Cioè, la maggior parte delle persone esistenti sulla faccia della Terra non ha idea del valore apportato dalla teoria della relatività alla nostra conoscenza, al nostro stare in società. Esattamente come la maggior parte delle persone in Italia non è a conoscenza del valore inestimabile della libertà di espressione che a Milano è rappresentato, a torto, a ragione, dalla statua di Indro Montanelli. E quindi quella statua sta lì non solo a raccontare una storia, quindi fare una semplificazione per catturare l'immaginario e dare un ordine ai pensieri di qualcuno che magari non ha letto gli articoli di Montanelli, non ha letto i libri di Albert Einstein e via dicendo. No, sta lì anche in quel luogo per permettere a chi non entrerebbe in un museo di entrare in contatto con quel tipo di valore, che è un valore direzionale della società attuale. Cioè, la nostra società si fonda sulla libertà di espressione e la collettività vuole che anche l'individuo più disinteressato abbia la possibilità di incontrare quel valore, che sia a conoscenza della centralità di quel valore, ok? Per questo è insensato, totalmente fuori di testa, dire che non dovrebbero esserci statue o le statue dovrebbero essere spostate tutte nei musei. È un bias, è il bias del sapiente, cioè il bias di quella persona che trova l'esistenza della statua superflua, se non dannosa, in quanto lui non ne vede la necessità. Perché non ne vede la necessità? Perché lui ci va già nei musei, legge già i libri e fa tutto quello che fanno le persone acculturate. Ecco, se noi togliessimo tutte le statue, tutti i simboli, tutte le cose dai centri delle città, dalle piazze, faremmo un danno enorme, perché toglieremmo di mezzo una delle strutture fondamentali di divulgazione. Non dobbiamo fare l'errore, noi persone acculturate che leggono libri, si informano, si incuriosiscono, di pensare che tutti siano così. Non dobbiamo pensare che perché noi andiamo nei musei allora anche gli altri andranno nei musei, e quando uno sentirà, non si sa come, il bisogno di capire la libertà di stampa, andrà in un museo a vedere la statua di chi sarà lì a raccontare quella storia. Non ha senso. Un mondo in cui la celebrazione pubblica del progresso non venga più simbolizzata dalla statua di un individuo nelle piazze, è un mondo veramente meno informato e più fragile. E lo dice uno che non ama particolarmente la celebrazione delle personalità, però è consapevole del fatto che quella cosa è pragmaticamente necessaria. Certo, possiamo convincerci di avere altri simboli. Possiamo per esempio dire che la libertà di stampa venga raccontata e simbolizzata non da Indro Montanelli, ma da una bandiera, da un segno grafico, da una musica. Il problema è che tu crei una distanza ulteriore, perché se io simbolizzo qualcosa con una bandiera, con un segno grafico, io sto dicendo all'uomo della strada che lui ha bisogno di ulteriori linguaggi di codifica per entrare in contatto con quella cosa lì. Voglio dire, prendete la bandiera italiana, ok? Se ora andassimo a chiedere qual è il significato del tricolore, perché il tricolore è di nuovo un simbolo, ovvero una semplificazione, ovvero una storia che viene raccontata, se noi andassimo anche dalle persone che hanno stima del tricolore a chiedere ma qual è il significato, gran parte di quella gente non avrebbe il linguaggio di codifica, ovvero non saprebbe come inserire in un contesto il rosso, il bianco e il verde, per quanto sia anche una storia semplice. E se tu non lo sai, io non te la racconto, incuriosisciti e vai a guardare su Google. Quindi persino il simbolo non personalizzato, non individualizzato, più semplice, sfugge alla gran parte delle persone, anche se magari quelle persone l'hanno già sentita la storia, ma si dimentica molto facilmente. Mentre un individuo, avere Indro Montanelli, avere quel volto, quella persona che rappresenta quel concetto, è empaticamente, emotivamente, più pregnante e immediato per chi magari non avrebbe i linguaggi per decodificare un simbolo. La stessa cosa vale per la musica, ma voi provate ad andare a chiedere il significato esoterico, recondito, che sta dietro una musica che celebra un simbolo, una storia. È un casino, ragazzi, cioè bisogna studiare per capire certe cose, e lo ribadisco, non possiamo mai valutare questi fenomeni da persone già studiate, perché i simboli vanno a impattare soprattutto nell'immaginario di chi non ha studiato. Per me la statua di Colombo, Indro Montanelli, è in più, è superflua, ma non è rivolta a me quella statua, ok? L'esplorazione è già un concetto a cui sono molto legato, non mi serve Colombo, ma a tante persone serve capire che l'essere umano è sopravvissuto soprattutto grazie alla sua capacità esplorativa, grazie alla sua spinta ad andare oltre i limiti, oltre i confini e via dicendo, ok? Quindi serve la statua con Cristoforo Colombo, non è lì messa per ah guarda che... Solo che c'è questa tendenza, che per me è abbastanza deviata, di dire che l'ideale che si vuole raccontare è più puro dell'individuo. E quindi Cristoforo Colombo sarà sempre l'individuo imperfetto che non sarà all'altezza dell'ideale che va a rappresentare. Stronzata perché gli ideali sono comunque prodotti umani e qualsiasi ideale porta con sé tanto cose belle quanto cose brutte. Io già so che l'esplorazione porta con sé anche, in parte, si spera poco, la sopraffazione, perché esplorare significa calcare il terreno su cui magari qualcuno già esiste e quindi si porta dietro tutto, ma non è che allora devo criticare il concetto di esplorazione, perché guarda te cosa abbiamo fatto, è grazie all'esplorazione che siamo sopravvissuti come cultura, come specie, via dicendo. Quindi l'ideale non è mai puro, non esiste nessun ideale giusto. Allo stesso modo non esiste nessun uomo giusto, e questo porta ovviamente alle crasi per le quali io dico la questione morale è veramente poco, poco interessante. Ma ora vorrei fare l'avvocato del diavolo in questi ultimi minuti e dire, poniamo il caso che coloro i quali dicono iconoclastia fino alla fine, come Emil Cioran all'inizio, che critica Nietzsche il fatto di aver sostituito gli idoli con altri idoli, ok? Poniamo l'idea che questi abbiano anche ragione, e quindi che faremmo meglio collettivamente ad eliminare le statue, le celebrazioni degli individui dalle città e via dicendo. Va bene. Ci sono due problemi enormi a questo punto. Il primo è il seguente. Einstein, e prendo Einstein come esempio, ma potrei parlare di chiunque, di Salvador Dalì, potrei parlare di tutti, ok? Einstein non era guidato nella sua ricerca anche dalla sana voglia di essere ricordato. La paura di essere dimenticati è una delle paure più ancestrali dell'essere umano e una delle spinte forti della nostra creatività non è soltanto quella di dire voglio fare del bene all'umanità. È anche quella di dire io voglio che il mio nome venga ricordato. Io qui lo dico senza nessun tipo di problema. Io scrivo libri perché amo scrivere, perché mi diverte, perché voglio divertire, perché voglio contribuire, ma li scrivo anche perché il mio nome venga ricordato. Cioè io voglio scrivere il libro che fra 300 anni verrà studiato nelle scuole, con tutti i difetti, tutti i problemi. Certo, è una mia ambizione. Se qualcuno mi dicesse oggi, guarda Rick, togliamo di mezzo tutte le celebrazioni dei nomi, degli individui, delle personalità, è probabile che una buona parte della mia spinta verrebbe meno. E sono certo che se qualcuno nel 1902 avesse detto ad Albert Einstein, guarda, vecchio mio, tu puoi... scusatemi. Puoi fare tutti gli sforzi del mondo, ma... È il primo colpo di tosse nella storia di Daily Cogito, sappiatelo. Comunque dicevo, se nel 1901 qualcuno avesse detto ad Albert Einstein, caro Albertino, guarda che tu puoi fare tutti gli sforzi che vuoi, investirci tutte le energie, ma la teoria della relatività non ti verrà attribuita come individuo, perché tu non verrai ricordato come autore di questa cosa, sono certo che Einstein avrebbe pensato in cuor suo, sai cosa? Torno a fare l'impiegato nell'ufficio brevetti e vatte la pesca, inventatevela voi la relatività. Questo significa che la relatività è tutta opera di Einstein? No, assolutamente. È evidente che Einstein è arrivato a quell'intuizione grazie a un lavoro corale e collettivo che ha portato insieme centinaia, migliaia di impulsi, cervelli, creatività. Einstein ha lavorato insieme a Newton, insieme a Maxwell, insieme a tanti scienziati, tante menti. Quindi la relatività è certamente un'intuizione che ha un che di collettivo. Ma da qui a dire che la relatività è opera della cultura tedesca, della cultura europea, non so, della cultura umana, ce ne passa, no? La relatività è opera di Albert Einstein e questo, quando viene detto, è molto più facile da che venga raccontato e soprattutto che venga acquisito da chi magari non è specialista. Si mette in discussione qui uno dei motori della creatività e della comprensione. L'uomo della strada, quello che non è interessato ai libri di fisica, che deve essere almeno minimamente a conoscenza del valore della relatività, della fisica, deve poter riconoscere una persona e quella persona deve essere riconosciuta come almeno la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Senza Einstein la relatività sarebbe comunque stata scoperta, ma magari 20 anni dopo, 30 anni dopo. Senza Niels Bohr avremmo sicuramente intuito la struttura dell'atomo, ma l'avremmo fatto 10, 15, 50 anni dopo. E così con l'elica del DNA, e così con tutto, la Divina Commedia, i Promessi Sposi, e tutto. E la scoperta dell'America. Cioè, nel senso, è evidente che la cultura umana è qualcosa di sì collettivo ma anche individuale e noi individuiamo quel tipo di narrazione perché simboleggiare significa semplificare. È una semplificazione dire che Einstein ha scoperto la relatività, sì, ma è una semplificazione che porta cose molto utili inerenti a quello che ho detto riguardante la domanda che cos'è un simbolo. Ok, ordinamento dell'immaginario, ordine a un caos, semplificazione, storia, coinvolgimento e tutto quanto. Quindi, questo è un problema enorme. Il secondo problema è, ma allora, se eliminiamo le statue dai centri delle città, eliminiamo anche tutte le personalizzazioni, quindi i nomi delle vie, i nomi delle scuole, i nomi delle piazze, i nomi delle biblioteche, quindi non ci sarà più una via Enrico Fermi, sarà via Foglio Bianco, ci sarà piazza, non piazza Garibaldi, ma piazza dell'amore, e non si sa bene sulla base di cosa e quale storia racconterà, quale simbolo racconterà. Insomma, capite che l'iconoclastia non è una cosa facile. Ed Emil Cioran, quando criticò Nietzsche, sicuramente da un punto di vista ideale era anche interessante, dicendo guardate questo qua che ha sostituito idoli con altri idoli, simboli con altri simboli. Ma il simbolo esiste perché l'essere umano è limitato. Ed essendo limitato, ha bisogno di semplificazioni. Io non ho bisogno di un simbolo riguardante l'illuminismo. Non ho bisogno di simboli riguardanti la letteratura. Non sento il bisogno di una statua di, che ne so, James Joyce. Non lo sento quel bisogno. Ma sento il bisogno di semplificazioni inerenti, che ne so, il gioco d'azzardo. Ho bisogno di simboli inerenti la religione. Ho bisogno di simboli che mi permettano di avere un barlume di conoscenze inerente a qualcosa che non ho il tempo di conoscere a fondo, di approfondire. Tutti abbiamo bisogno di simboli perché siamo creature limitate e gli unici che non hanno bisogno di simboli sono gli dèi, ed è questo il motivo per cui le statue degli dèi non sono mai state abbattute nel tentativo di sostituirle con altri dèi. Quindi concludo questo Daily Cogito lunghissimo, è troppo lungo, mi perdonerete, concludo dicendo questo, che i simboli saranno sempre anche persone, anche individui, perché la storia è fatta da persone e individui. Io accetto, infatti, che una statua di oggi venga abbattuta domani. E però mi chiedo, con cos'è che vuoi rimpiazzarla? E mi spiace, ma un asterisco non basta. Spero di aver portato qualche ragionamento utile, mi perdonerete per essermi dilungato così tanto, ma l'argomento è molto complicato, avrei voluto dire milioni di altre cose, solo che ho dovuto creare una semplificazione. Anche questo Daily Cogito è un simbolo che un giorno qualcuno abbatterà e noi ce ne faremo una ragione. Non incazzatevi troppo se buttano giù la statua dei Montanelli, non incazzatevi troppo se non la buttano giù, andate avanti con le vostre vite, raccontate le vostre storie e fatelo nel modo migliore possibile, più onesto, più limpido e più entusiasta che potete. Grazie per avermi ascoltato, voi diffondete Daily Cogito, noi ci risentiamo ovviamente domani e per chi ci sarà stasera alle 18 su Twitch e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Da ogni euro se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte sempre.
fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.